Il club della morte, Giudea e bolscevismo, parte 2. Figlio di puttana, Trotsky. Oltre che essere un assassino di massa bolscevico, Leon Trotsky Bronstein era anche un criptosionista che aveva presenziato al sesto congresso sionista a Basilea nel 1903. In un'intervista del 1937 al giornale ebraico di New York, il Daily Forward, Trotsky indicò i reali motivi dietro alle sue attività rivoluzionarie quando pateticamente si vantò: più a lungo vive le marcia società borghese, più e più barbaro diverrà ovunque l'antisemitismo. Borghesia era chiaramente un codice giudeo-bolscevico per indicare il gentile. Le radici ebraiche di Lenin erano un segreto di Stato, ma questo venne infine rivelato dai documenti declassificati del KGB, messi in mostra nel Museo Storico di Stato nel 2011. Lenin non potrebbe aver reso più ovvio che era un cripto-ebreo, visto che non fece altro che avere una raggiante stima per gli ebrei e che decretò immediatamente che l'antisemitismo era un crimine punibile con la morte. Il diavolo umano, Lenin, lodò gli ebrei come i migliori rivoluzionari, dicendo: il russo intelligente è quasi sempre un ebreo o ha in lui del sangue ebraico. Dmitri Volkogonov, Lenin, Nuova biografia, pagina 112. Di certo si riferiva a se stesso. Lenin sparse encomi ed adulazione sugli ebrei, rivelando non solo che era un ebrei, ma un ebreo sciovinista suprematista. Una volta disse: ci sono grandi caratteristiche universalmente progressive di cultura ebraiche che si sono fatte chiaramente sentire: il suo internazionalismo, la sua reattività per i movimenti avanzati del nostro tempo, la percentuale di ebrei nei movimenti democratici e proletari è ovunque più alta che la percentuale di ebrei nella popolazione in generale, punto. Questi marxisti ebrei che si sono uniti nelle organizzazioni marxiste internazionali insieme a russi, lituani, ucraini ed altri lavoratori, aggiungendo la loro grandezza, sia russa che ebraica, alla creazione di una cultura internazionale del movimento della classe operaia, stanno proseguendo le migliori tradizioni dell'ebraismo. Citato in Gold, Alan. Cosa pensavano degli ebrei? Jason Aronson Inc., 1991, pagina 241, Baron, Joseph L. Starsen Sand, Note ebraiche da annotatori non ebrei. Jewish Publication Society of America, 1944, pagina 175. Cari camerati. Questo Lenin era un fottuto ebreo, ricordatevelo bene. L'imbroglione a doppia faccia di Lenin, il cosiddetto uomo del popolo, campione dei lavoratori, addirittura ha difeso l'usura e lo strozzinaggio degli ebrei parassiti, e questi gentiluomini sulle panche di destra parlano degli ebrei che sfruttano i contadini, e dell'usura degli ebrei. Ma migliaia di commercianti ebrei non potrebbero spellare il muzzic russo nella maniera in cui fanno i veri proprietari terrieri russi e cristiani. Gli interessi richiesti dai peggiori usurai non vanno confrontati con quelli richiesti dai veri signori terrieri russi, che noleggiano un muzzic in inverno per il lavoro estivo o che obbligano a pagare per dissodare il terreno in lavoro, denaro, uova, polli, e solo Dio sa cos'altro. Vui Lenin, bozza di discorso sulla questione agricola nel Duma del Secondo Stato, 1907. Lenin, il mostruoso criminale, consigliò con eccitazione ogni maniera di inganno, barbarie e cattiveria. Incoraggiò bugie ed inganni, dicendo: dobbiamo utilizzare tutte le possibili scaltrezze e metodi illegali, per negare e nascondere la verità, nonché una bugia ripetuta spesso diventa la verità. Gli ingannevoli propagandisti ebrei hanno fatto credere al mondo in modo che credesse che i leader nazisti tedeschi Joseph Goebbels ed Adolf Hitler avessero inventato ed utilizzato la tecnica della grande bugia come metodo per ingannare le masse tedesche. Questo è falso e non è altro che proiezione psicologica. In realtà, Goebbels sottolinea che la buona propaganda deve essere vera ed accurata, dicendo che la buona propaganda non necessita di mentire, ed in realtà non può mentire. Non ha nessuna ragione di temere la realtà. È un errore credere che le persone non possano ricevere la verità. Possono. È solo questione di presentare la verità alla gente in modo che loro siano in grado di capirla. Una propaganda che mente prova che ha una causa negativa. Non può avere successo nel lungo termine. Weber, Marx. Citazioni naziste fraudolente. Istituto per il revisionismo storico. Il nostro spirito indomito vivrà per sempre, ha il martire Goebbels. Nel 1941 Goebbels ha pubblicato un articolo in cui accusava i propagandisti inglesi di aver adottato la tecnica della grande bugia, dicendo: gli inglesi seguono il principio che quando uno mente, dovrebbe mentire in grande e restare su questa linea. Mantengono le loro bugie, anche a rischio di sembrare ridicoli. Goebbels, Joseph. La fabbrica di bugie di Churchill, 1941. Adolf Hitler nel Mein Kampf ha identificato e condannato la tecnica della grande bugia come invenzione e tattica degli ebrei. In questo loro, gli ebrei, procedevano sul solido principio che la grandezza di una bugia contenga sempre un certo fattore di credibilità, poiché le grandi masse popolari nel profondo del loro cuore tendono ad essere corrotte piuttosto che essere consciamente e intenzionalmente malvagie, e che, quindi, in virtù della primitiva semplicità delle loro menti, cadono più facilmente vittime di una grande bugia piuttosto che di una piccola, perché loro stessi mentono nelle piccole cose, ma si vergognerebbero di bugie che sono troppo grosse. Tale falsità non entrerebbe mai nelle loro teste, e non sarebbero in grado di credere nella possibilità di tale mostruosa sfrontatezza ed infame errata rappresentazione negli altri punto. Mein Kampf, pagina 231 della traduzione di Mannheim. Non appena assunse il potere, il repellente cripto-ebreo Lenin definì l'antisemitismo con i termini più aspri possibile. Castigò l'antisemitismo come un atto controrivoluzionario, che fu quindi reso punibile con la morte. Anche il discorso antisemita costituiva la pena di morte, o il carcere a vita, in quel buco ebraico merdoso della Russia sovietica. Se essere contro gli ebrei era controrivoluzionario, allora questo avrebbe significato che tutti i rivoluzionari erano ebrei. Nel luglio del 1918 Lenin firmò un ordine al commissario del Consiglio del Popolo che dichiarò che l'antisemitismo ed i pogrom erano un pericolo mortale per la rivoluzione, ossia la conquista ebraica, citazione. Il Consiglio dei Commissari del Popolo dichiara che il movimento antisemita ed i pogrom contro gli ebrei sono fatali per gli interessi della rivoluzione dei lavoratori e dei contadini, e richiama le persone che lavorano duro a lottare contro questo male con tutti i mezzi a loro disposizione. L'ostilità nazionale indebolisce i ranghi dei nostri rivoluzionari, distrugge il fronte unito dei lavoratori senza distinzione di nazionalità ed aiuta solo i nostri nemici. Il Consiglio dei Commissari del Popolo istruisce tutti i deputati sovietici a prendere misure senza compromessi per strappare il movimento antisemita alle radici. I pogromisti e gli agitatori pro-pogrom devono essere resi fuori legge. Baron, Salo Wittmeier. L'ebreo russo sotto gli zari di Soviet. Macmillan, 1976, pagina 180, Strauss, Herbert A., Ostaggi della modernizzazione, Walter de Gruyter, 1993, pagina 1324. A Nelson Field notò nell'appendice B del suo libro, Tutte queste cose, Lenin era sposato ad una ebrea, parlava Yiddish nella sua cerchia familiare, ed il dottor Chaim Weizmann, leader sionista ebreo, veniva menzionato nel London Jewish Chronicle del 16 dicembre 1932 mentre diceva che Lenin aveva preso parte negli incontri studenteschi ebraici in Svizzera 35 anni prima. Viene generalmente visto come un russo, ma è una cosa dubbia. La relazione affettuosa di Lenin con l'ebraismo ebbe senza dubbio origine dalle sue radici ebraiche e dal fatto che fosse innamorato di se stesso, dato che era un egomaniaco. In un tentativo da asini di coprire le sue tracce macchiate di sangue, oggi gli apologisti ebrei vanno spesso in giro dicendo che Joseph Stalin fosse un grande antisemita che odiava e perseguitava gli ebrei. Questa balla idiota non ha alcuna base nella realtà, al contrario, Stalin era uno strumento degli ebrei, uno shabbasgoi. Ma guardiamo cosa ha detto Stalin stesso dell'antisemitismo. Lo sciovinismo nazionale e razziale è una vestigia delle abitudini misantrope caratteristiche del periodo del cannibalismo. L'antisemitismo è una forma estrema di sciovinismo razziale, è la vestigia più pericolosa del cannibalismo. L'antisemitismo va a vantaggio degli sfruttatori come conduttore lampo che deflette i colpi che la classe operaia vuole dare al capitalismo. L'antisemitismo è pericoloso per i lavoratori perché è un falso percorso che li porta fuori dalla strada giusta e li porta nella giungla. Quindi i comunisti, in quanto coerenti internazionalisti, non possono essere altro che nemici giurati ed irreconciliabili dell'antisemitismo. Nell'URSS. L'antisemitismo è punibile con la massima severità dalla legge come fenomeno profondamente ostile al sistema sovietico. Sotto la legge dell'URSS. Gli attivisti antisemiti sono punibili con la pena di morte. Joseph Stalin, Opere Vol. 13. Quindi Stalin ha comparato l'antisemitismo con il cannibalismo ed ha sostenuto la legge antisemita decretata da Lenin nel 1918, dicendo nuovamente che i patrioti russi antisemiti erano punibili con la pena di morte. Erano i molti a odiare gli ebrei, no? Inoltre, alla conferenza di Yalta del 1945, un incontro di leader alleati e di tattici durante la Seconda Guerra Mondiale, vediamo che Stalin ha proclamato se stesso come un sionista. Stalin si definì sionista, immagine rivelata del leader rosso. New York Times del 17 marzo 1955. Il professore Kevin McDonald, nella sua revisione del libro di Yuri Sletskin Il secolo ebraico, ci informa non solo che Stalin non era antisemita ma che al contrario ha lanciato una massiccia campagna per combattere l'antisemitismo. Citazione. Dal 1927 al 1932 Stalin fondò un'ambiziosa campagna pubblica per combattere l'antisemitismo che includeva 56 libri pubblicati dal governo ed una grande quantità di discorsi, raduni di massa, articoli di giornale, e processi show con lo scopo di sradicare il male. McDonald, Kevin. Gli esecutori volontari di Stalin, gli ebrei come elite ostile in URSS, pagina 25. Il giornalista ebreo Sever Plucker ci dice, lo storico ebreo Sebag Montefiore ha scritto che durante il periodo di terrore più oscuro, quando la macchina di morte comunista lavorava a pieno ritmo, Stalin era circondato da bellissime giovani donne ebree. Sebag Montefiore, mentre scriveva in Stalin, la corte dello zar rosso pagina 267, notò che Stalin era circondato da ebree, da Polina Molotova e Maria Svandizia Poskrebiseva e Yazova. Il figlio di Beria, che diceva cose affidabili, era dubbioso della politica, ricordò che suo padre allegramente ascoltò le relazioni di Stalin con le ebree. Il lupo del Cremlino, pagina 169-71, sostiene che Stalin fosse sposato ad un certo punto con l'ebrea Rosa Kaganovich, la sorella di Lazar Kaganovich. L'agente ebreo Kaganovich. Nonostante tutte le interpretazioni e le sofisticazioni dei guardiani ebrei, Stalin venne circondato da ebrei per tutto il suo intero e brutale regno, con il feroce ebreo Lazar Kaganovich al suo fianco destro. Nel suo libro del 19.369 Giungla europea il maggiore Francis Charlie Hatz Brown, un eroe di guerra inglese e scrittore vincitore di premi, ci dà un riassunto della cricca di ebrei che circondavano Stalin, che dominavano ancora l'Unione Sovietica durante e dopo la grande purga della fine degli anni 30. Citazione. La popolazione russa allora era, nel 1918, di 158.400.000 di cui 7.800.000 erano ebrei. L'attuale popolazione è di 170 milioni e probabilmente la stessa quota, diciamo il 5%, sono ebrei. Ancora nel 1935, nella commissione centrale del Partito Comunista, che consisteva di 59 membri, il 95% erano ebrei, ossia 56 membri, mentre gli altri tre membri erano sposati con delle ebree, Stalin, Lobov e Dossinsky. Tra gli ambasciatori e ministri dell'URSS. Nel 1935 i seguenti si crede che fossero ebrei. A Berlino, M. Suritz. A Parigi, M. Louritz. A Roma, M. Stein. A Tokyo, M. Jurenev. Ad Ankara, M. Karakhan. A Bruxelles, M. Rubinin. Ad Oslo, M. Jakubovic. A Stoccolma, M. Kallontai. A Bucarest, M. Ostrovecki. A Riga, M. Brodowski. A Tallinn, M. Karski. A Helsingfors, M. Asmus. Nello stesso anno, 1935, la delegazione della Lega delle Nazioni consisteva in un georgiano, M. Svanidze, e sette ebrei, M.M. Litvinov, Rosenberg, Stein, Marcus, Brenners, Hirschfeld, Elfand. Ad oggi, con le purghe in corso, è impossibile dare la percentuale semita del governo russo. Di certo è molto superiore alla percentuale di ebrei nella popolazione, sia nei livelli inferiori che superiori del servizio di Stato, cosa che significa praticamente in tutti gli impieghi in Russia. Durante i suoi viaggi lungo i distretti di confine dell'URSS, M. Jean Fontenoy vide che il 90% dei direttori e dei segretari delle fattorie collettive che aveva visitato erano ebrei. I lavoratori dei campi ricevevano un massimo di 27 giorni al mese di paga, il presidente ed il segretario da 80 a 90 giorni di paga al mese. Le parole ebreo e comunista erano sinonimi per i contadini, pensavano che gli ebrei fossero i governatori della terra. Nelle cerchie del Cremlino i due cognati di Stalin, Lazarus e Moses Kaganovich, sono rispettivamente ministro dei trasporti e dell'industria pesante, la guardia del Cremlino viene conferita al colonnello ebreo Jacob Rappoport, mentre i campi di concentramento, con la loro popolazione di 7 milioni di russi, sono in carico ad un ebreo, Mendel Kerman, aiutato da Lazarus Kaman e Semen Firkin, entrambi ebrei. Le prigioni del paese sono governate dall'ebreo Kairna Peter. La politica estera è quasi interamente in mani ebraiche, e comincia con quell'uomo dai molti alias, Meir Moses Polyansky, alias Enoch Finkelstein, alias Gustav Graf, alias Buchmann, Harrison, Maksimovic, Walach, Berr, e Litvinov, ministro degli esteri dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, al cui tavolo della colazione il signore Eden trovò dei panetti di burro con inciso lo slogan «La pace è indivisibile». Quale pace, potrebbe chiedersi talvolta M. Litvinov, avranno gli ebrei russi nei giorni a venire? Un articolo comparso nell'agenzia di stampa internazionale russa, datato 5 giugno 2005, ammise che quasi nessun ebreo serviva al fronte o nei ranghi degli ufficiali sul campo dell'armata russa, ma erano stati appuntati da Stalin come comandanti che dirigevano i goyim russi da postazioni relativamente sicure, nella lotta contro la loro nemesi nazista, ed anche che gli ebrei che desideravano il genocidio come Ilya Ehrenburg erano strumenti negli sforzi della propaganda in tempo di guerra. C'era un certo numero di comandanti militari ebrei di spicco, M. Katukov, maresciallo delle truppe corazzate, Y. Smushkevich, comandante in capo dell'aviazione, ed il generale M. Shmelev, capo dello staff dell'aviazione a lungo raggio. Inoltre c'erano 92 generali ebrei e 9 comandanti d'armata. In totale c'erano 270 generali e marescialli ebrei. Inoltre, la cerchia intima di Stalin comprendeva 4 ministri ebrei, commissari del popolo, Lazar Kaganovich, Boris Vannikov, Semyon Ginzburg ed Isaac Daltzman. Questi uomini erano responsabili di tutte le ferrovie, munizioni, costruzioni militari e dell'industria dei 98 arri armati. Gli ebrei erano anche determinanti per dare forma all'ideologia che avrebbe sorretto il ruolo sovietico nella guerra. Inizialmente il popolo sovietico non sapeva cosa fare con gli attacchi nazisti. Prima di tutto l'Unione Sovietica una volta considerava la Germania un nemico, ma più di recente la vedeva come un potenziale alleato contro Inghilterra e Stati Uniti. Secondo, il popolo sovietico, portato a credere nell'internazionalismo, aveva pensato che i soldati tedeschi, ossia operai e contadini tedeschi, avrebbero rifiutato di attaccare uno Stato socialista ed al contrario si sarebbero uniti con i russi per lottare contro gli oppressori capitalisti tedeschi. Questo mito dovette rapidamente essere sfatato. Un intellettuale ebreo, Ilya Ehrenburg, ebbe un ruolo chiave in tutto questo. Aveva viaggiato molto e forse era l'unico ebreo in URSS che conosceva le motivazioni razziste della guerra. Era un corrispondente militare in Spagna durante la guerra civile spagnola, e la sua visione del mondo veniva formata da questa esperienza. 6 brigate internazionali hanno lottato al fianco dei repubblicani in questa guerra, e queste unità comprendono 6.000 volontari ebrei. Al momento in cui i tedeschi attaccarono, Ehrenburg era opposto in maniera risoluta al fascismo. Aveva a sua disposizione tutti i principali quotidiani nazionali, Pravda, Izvestia e Krasnaya Zvezda, ed anche le stazioni radio. Rifiutò empaticamente il dogma internazionalista e richiamò la nazione a uccidere i tedeschi. Anche negli anni 50 gli ebrei governavano l'URSS. Sebbene gli ebrei fossero un misero 1,25-1,75% della popolazione sovietica, rappresentavano oltre il 50% dello staff di vari dipartimenti del governo, secondo la politica sovietica e Katerina Furtseva. Vedere, i governi dei soviet e gli ebrei, 1948-1967. Mentre milioni di gentili russi marcivano nei campi di schiavitù, i gulag, e morivano di fame, malattia, esaurimento o per il clima rigido, l'ebraismo sovietico viveva nel lusso. Sletskine descrive la vita degli ebrei della grande elite ebraica a Mosca e Leningrado, dove andavano a teatro, mandavano i figli nelle migliori scuole, avevano donne contadine come badanti, passavano i fine settimana in piacevoli tace, ed andavano in vacanza sul Mar Nero. McDonald, Kevin. Esecutori volontari di Stalin, gli ebrei come elite ostile in URSS, pagina 24. Molti ebrei nel mondo vedevano l'Unione Sovietica essenzialmente come il primo stato sionista, il loro amato Israele. Questa realtà venne resa evidente in maniera suprema nella seguente stupefacente citazione, che è attribuita alla Commissione Centrale della Branca di Pietroburgo della Lega Internazionale Israelita. Citazione. Figli di Israele. L'ora della nostra vittoria finale è vicina. Siamo sulla soglia di comandare il mondo. Cosa che potevamo soltanto sognare in precedenza, e che ora si sta per realizzare. Eravamo solo abbastanza di recente senza potere e deboli, ma adesso noi possiamo, grazie alla catastrofe del mondo, sollevare le nostre teste con orgoglio. Dobbiamo quindi essere cauti. Si può certamente profetizzare che, dopo che avremo marciato sui troni e sugli altari rovinandoli, avanzeremo ulteriormente sullo stesso percorso che viene indicato. L'autorità delle religioni e delle fedi a noi estranee le possediamo per mezzo di una propaganda di grande successo, soggetta al criticismo spietato e allo scherzo. Abbiamo portato cultura, civiltà, tradizioni e troni delle nazioni xiane a vacillare. Abbiamo fatto di tutto per portare il popolo russo sotto il giogo del potere ebraico, e di recente lo abbiamo obbligato a cadere in ginocchio davanti a noi. Abbiamo quasi completato tutto questo, ma dobbiamo essere tutti molto cauti, perché la Russia oppressa è il nostro arcinemico. La vittoria sulla Russia, ottenuta tramite la nostra superiorità intellettuale, potrà in futuro, in una nuova generazione, rivoltarsi contro di noi. La Russia viene conquistata ed abbattuta al suolo. La Russia è nell'agonia della morte sotto il nostro peso, ma non dimenticate, nemmeno per un momento, che dobbiamo essere cauti. La sacra cura della nostra sicurezza non ci permette di mostrare né pietà né compassione. Alla fine ci è stato permesso di guardare le amare necessità del popolo russo e di vederlo piangere. Prendendogli le loro proprietà, il loro oro, abbiamo ridotto questo popolo a degli schiavi impotenti. Siate cauti e silenziosi. Non dobbiamo avere alcuna pietà per il nostro nemico. Dobbiamo mettere fine ai migliori elementi che comandano del popolo russo, in modo che la Russia sconfitta non trovi alcun leader. Quindi ogni possibilità di resistere al nostro potere per loro svanirà. Dobbiamo incitare odio e dispute tra operai e contadini. La guerra e la lotta di classe distruggeranno tutti i tesori e la cultura creata dal popolo xiano. Ma siate cauti, figli di Israele. La nostra vittoria è vicina, perché il nostro potere economico e politico e l'influenza sulle masse sono in rapido progresso, guadagniamo sui prestiti al governo e sull'oro, e quindi abbiamo un potere di controllo sugli scambi del mondo. Il potere è nelle nostre mani, ma siate cauti, non fidatevi dei loschi poteri traditori. Bronstein, Trotsky, Applebaum, Zinoviev, Rosenfeld, Kamenev, Steinberg, tutti loro sono come un migliaio di altri veri figli di Israele. Il nostro potere in Russia è senza limiti. Nei paesi, nei commissariati e nelle commissioni per il cibo, nelle commissioni per la casa, eccetera, il potere è dominato dal nostro popolo. Ma non lasciate che la vittoria vi intossichi. Siate cauti, attenti, perché nessuno tranne voi stessi ci proteggerà. Ricordate che non possiamo fidarci dell'armata rossa, che un giorno potrebbe rivoltare la sua guerriglia contro di noi. Figli di Israele. L'ora della nostra a lungo adorata vittoria è vicina, chiudete e rinforzate i vostri ranghi. Fate conoscere al nostro popolo la politica nazionale. Lottate per gli ideali eterni. Lasciate che le vecchie leggi restino sacre, che la storia ci ha lasciato in eredità. Possa il nostro intelletto, il nostro genio, proteggerci e guidarci. L'origine di questo trattato straordinario è stata descritta da Yuri Lina, a pagina 157 di Sotto il segno dello scorpione, nella seguente maniera: nella notte prima del 9-22 di dicembre del 1919, durante la guerra estone di liberazione contro i bolscevichi, un comandante di battaglione ebreo, Shunderev, cadde in battaglia contro le truppe estoni. Tra le sue carte c'era una circolare segreta che conteneva un appello a tutti i capi ebrei per formare una società sionista segreta. La lettera venne scritta in russo dalla Commissione Centrale al Dipartimento dell'Unione Israeliana Mondiale a Petrograd il 18 marzo 1918. L'intero testo venne pubblicato in due giornali estoni. Quando l'armata rossa sovietica invase ed occupò brutalmente la Polonia orientale, gli stati baltici, la Finlandia ed altre parti dell'Europa orientale alla fine del 1939-inizio del 1940, grosse percentuali della popolazione ebraica di questi paesi collaborarono con i loro conquistatori comunisti sovietici. Questi ebrei volontariamente portarono le squadre di morte della NKVD a cacciare ed uccidere i cosiddetti nemici di classe patrioti, nazionalisti, resistenti anticomunisti, eccetera, e portarono a forza a radunare e deportare con dei carri bestiame milioni di civili dell'Europa dell'Est verso i gulag sovietici, in cui essi trovarono una morte orribile. L'autore Mark Paul, mentre scrive in vicini alla vigilia dell'Olocausto, relazioni polacco-ebraiche nella Polonia orientale occupata dai sovietici, 1939-1945, documenta la perfidia ingannevole degli ebrei polacchi ed il fatto che sia stata nascosta dagli studiosi occidentali così. Questo stato di cose ha giocato nelle mani degli storici dell'Olocausto che, preoccupati della vittimizzazione ebraica sotto il regime nazista, ignorarono, soprassederono o semplicemente negarono il fatto che gli ebrei collaborassero con gli invasori sovietici in Polonia sia nel 1939-1941 che nuovamente a partire dal 1944 in avanti. In realtà, negli anni recenti abbiamo visto uno sforzo concertato per relegare la condotta errata degli ebrei nel reame della percezione infondata di una parte dei polacchi che non avevano poche o nessuna base nei fatti. Quindi per me è un serio vuoto o, ancora peggio, una negazione di questi problemi spinosi negli studi occidentali, al massimo troviamo del dispiacere. La tendenza più recente, e disturbante, in questa scuola di pensiero è stata concentrarsi sull'invasione tedesca dell'Unione Sovietica nel giugno del 1941 e giocare fino al punto di oscurare o trascurare la violenta occupazione sovietica che precedette tale evento. Addirittura i rapporti più convincenti sulla collaborazione ebraica con gli occupanti sovietici, ritrovati nei documenti di quel periodo, vengono ignorati o scartati su due piedi, come l'incarico del leggendario corriere polacco, Jan Karski, a cui venne data la cittadinanza onoraria di Israele per il suo ruolo nell'avvisare l'Occidente dell'Olocausto e non può essere accusato di essere ostile verso gli ebrei. Mentre scriveva nel 1940, in un periodo in cui le deportazioni di massa di polacchi non erano ancora iniziate, Karski riportò, gli ebrei hanno preso la maggior parte delle posizioni politiche ed amministrative. Ma ancora peggio, stanno denunciando i polacchi, specialmente gli studenti ed i politici, alla polizia segreta, stanno dirigendo il lavoro della milizia, comunista, da dietro le quinte, e stanno ingiustamente denigrando le condizioni in Polonia prima della guerra. Purtroppo, devo dire che questi incidenti sono molto frequenti, e più comuni degli incidenti che dimostrano lealtà verso i polacchi o sentimenti verso la Polonia. Una donna ebrea concordò con questa affermazione, quando scrisse durante la guerra. Sotto il governo bolscevico è cresciuta in maniera significativa una corrente anti-ebraica. In larga misura gli stessi ebrei erano responsabili di tutto questo. In ogni occasione prendevano in giro i polacchi, e gridavano che la loro Polonia non c'era più. I comunisti ebrei ci provarono con i sentimenti patriottici dei polacchi, denunciarono le loro conversazioni illegali, puntarono il dito verso ufficiali polacchi ed ex ufficiali del governo, lavorarono liberamente per la NKVD, e presero parte negli arresti. I bolscevichi nel complesso trattarono gli ebrei in maniera favorevole, avevano completa fede in loro ed erano fiduciosi della loro simpatia e fiducia devota. Per questa ragione misero gli ebrei in tutte le posizioni di comando ed influenti che non vollero dare ai polacchi, che in precedenza le occupavano. Subito dopo i collaboratori ebrei, nelle loro posizioni di ufficiali locali, poliziotti, ed agenti della NKVD, giocarono un ruolo chiave per popolare i gulag con i loro vicini polacchi. Li identificarono e li misero nella lista dei nemici di classe, li arrestarono e li prelevarono dalle loro case, e poi aiutarono a spedirli usando dei carri e bestiame nelle regioni più remote dell'Unione Sovietica. Mentre certamente non era un fenomeno universale, ma senza dubbio un fenomeno marginale e, data la mancanza di condanna di tali attività da parte dei leader ebrei, i polacchi potevano quindi a pieno titolo dare per scontato che nei fatti esso rifletteva un atteggiamento diffuso. Purtroppo questo studio di Mark Paul, sebbene sia ancora molto utile, ignorò completamente la sublime ricerca dei revisionisti dell'Olocausto, perché contiene una discreta quantità di falsa propaganda dell'Olocausto. Ciò nonostante, dimostra candidamente cosa fece sì che così tanti polacchi, ed ucraini, lettoni, estoni, lituani, rumeni ed ungheresi su questa faccenda, collaborarono con i tedeschi quando la Wehrmacht tedesca lanciò un'offensiva contro i sovietici nel 1941. Portandoli fuori dall'Europa dell'Est e dagli stati baltici. Questi patrioti videro i nazisti come liberatori dall'oppressione sovietica comunista, che in realtà era oppressione ebraica. Il comunismo fu comandato dagli ebrei non solo in Russia, ma ovunque nel mondo in cui gli ebrei vivevano, inclusa l'Europa occidentale ed orientale, l'America, il Canada, l'Australia ed il Sudafrica. Vedere, Hoffman 2, Michael A. Comunisti giudei, i registri dei documenti. Storia revisionista, 2006, Britton, Frankelle, Dietro al comunismo, 1953, Lese, Arnold Spencer. Il bolscevismo ebraico. Londra, Inghilterra, Lega Imperiale Fascista, 1939, Ernst Adolf. Il comunismo in Germania, la verità sulla cospirazione comunista alla vigilia della rivoluzione nazionale. Berlino, Eckhart Verlag, 1933, Ebrei e comunismo, l'esperienza sudafricana, autore sconosciuto. I regimi comunisti imposti all'Europa orientale ed occidentale durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, principalmente in Ucraina, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, Germania dell'Est e gli Stati Baltici, erano dominati da ebrei allo stesso modo dell'Unione Sovietica. Vedere, David, Trefor. La striscia rossa di sangue. Londra, Inghilterra, Società Editrice Britons, 1951. I più sanguinosi macellai della rivoluzione bolscevica del 1917, e la successiva decade di governo comunista, erano gli ebrei marxisti massoni Vladimir Lenin, primo dittatore dell'URSS, Leon Trotsky Bronstein, fondatore barra comandante dell'Armata Rossa, Lazar Kaganovich, braccio destro di Stalin per il suo intero regno, Moisei Uritsky, capo della Cheka a Petrograd, Jakob Sverdlov, primo presidente dei Soviet, Grigori Zinoviev, Lekamenev, Yankeli Urozeki, terrorista della Cheka, Genry Kiagoda, capo della NKVD, Laverenti Beria, capo della NKVD, Belakon, capo terrorista di Lenin in Crimea, ed anche dittatore del regime comunista dalla vita breve del 1918, Rosalina Zalkin, Leonid Reichman, capo della NKVD, e l'apparato dei supervisori del vasto e straziante apparato dei campi di lavoro, morte di schiavi dei gulag sovietici, Aaron Solz, Naftali Frankel, un ebreo turco, Yakov Berman, Sergei Buk, Yakov Rapoport, Nakimson, Yakov Moroz, Abramson, Plinner, Matvei Berman, Samuil Kogan, Samuil Firin, Biskon, Finkelstein, Serpukovski, tutti ebrei. Il tiranno assassino Joseph Stalin, sebbene non fosse un ebreo, seguiva semplicemente le orme di sangue di Lenin ed obbediva ai dettami dei signori ebrei. Le parole non possono rendere giustizia per descrivere l'impietosa sete di sangue di questi ebrei marxisti, miei cari camerati. Molti dei capi ebrei comandanti della Russia annunciarono esplicitamente i loro desideri assassini e le loro ambizioni genocide. Tutti i leader ebrei bolscevichi brulicavano di un implacabile odio per ogni cosa russa e cercavano di eliminare lo stesso concetto di razza, nazionalità e cultura.